Caro Andrea, Giuseppe Bonticcia raccontava che un giorno, alla fiera del libro di Torino, una signora gli disse, per fargli un complimento, lo sa che il suo libro a leggerlo guadagna? Io ti dirò, lo sai che i tuoi libri a leggere in Sicilia guadagnano? Io ho letto l'ultimo libro, l'ho letto mentre ero a Mazara del Vallo, sono venuto via 2 giorni fa. Mi guadagna perché io avevo stavo lì per girare un documentario sulla pesca, avevo un organizzatore che parlava in perfetto, era un perfetto catarella, parlava in perfetto catarellese. Non ha mai chiesto un permesso per fare le riprese, per salire sui pescherecci, per andare nel mercato del tipo. Sempre telefonava a qualche cognato. Poi lo ringraziava con un linguaggio molto barocco che finiva sempre così: non ho motivo per ringraziarlo. È vero, dunque, qui sono stati citati da Giovanni Tecce negli ultimi 2 libri, c'è questo meraviglioso Meridiani che raccoglie i romanzi storici e civili, che è il numero secondo dopo quello che raccoglie i romanzi del Cito di Montalbano. E in questo libro, in questo volume dei Meridiani, allestito benissimo, perché i grandi libri sono libri di grandi apparati, quindi la parte sono molto belli, la cronologia di Fantine è stupenda, tutto quanto. Ho letto per la prima volta il primo libro, Il filo di fumo, che non avevo mai letto prima, e mi ha fatto molto piacere perché ci ho trovato un riferimento a Beppe Tenorio, quanto nella vicenda della Ring. Ti ricordi, nella Malora, Beppe Tenorio racconta che i contadini poveri del Piemonte si sfondavano spartendo una fetta di polenta contro una ringa appesa al soffitto. E poi la polenta prendeva un po' il gusto della ringa, ma tu ci hai messo un'altra cosa in più, ci hai messo l'uovo sodo, perché questa cosa non la sapevo.
Sì, è un po' lo stesso della ringa, no? E questi braccianti che io vedevo lavorare nei campi di mio nonno si portavano un uovo sodo, col quale mangiavano una scanata intera di pane, una scanata di 1,5 kg di pane. E come lo la scorza dell'uovo, solo se li infilavano in bocca, lo leccavano un po', lo ritiravano fuori un quarto di chilo di pane, così, e eravamo a un passo da quella famosa storiella di quello che mette la fetta di pane sul fumo dell'arrosto, no? Ecco, era un po' perché eravamo a questo lontano sapore di uovo che però serviva a mandare giù del pane. Fenomeno c'è, cioè, stiamo parlando di poveri, ora se piovole non hanno mica frontiere, non hanno regioni, la fame è questa uguale, identica dovunque.
Restringiamo la nostra conversazione al tema della settimana letteraria, che appunto cito in letteratura. In cameriere si mangia molto, ma bisogna dire che, come diceva Luca, il romanziere è uno storiografo della vita privata, quindi nella vita privata il rituale del cibo è molto importante. E, però nell'ultima storia di Montalbano, La patente del ragno, Montalbano è, diciamo, perché a differenza di altri servizi, tu i tuoi protagonisti li fai invecchiare, cambiare, mutano. Non rimangono sempre fissi, non sono sempre dei Poirot che rimangono quasi immortali. Sicché Montalbano ha delle debolezze, insomma, presenili, insomma, facile al pianto anche perché è ferito, è reduce da una brutta ferita, si commuove, si ha delle malinconie, però l'appetito rimane, molto. Io c'è un passaggio iniziale stupendo che ovviamente mi ha fatto pensare anche alla mia famiglia, perché c'è Livia che lo va a trovare, lui a prende le ferie per andare ad assistere durante la convalescenza. E dice, poi avrebbe spiato mangiando la cena preparata da Livia. E non è che cucinasse malissimo, ma tirava il dissapito, il chicca condito, il leggero, al sento e non sento. E poi c'è una frase che io scolpirei nel marmo per appendere nella cucina delle casa mia. Dice, più che cucinare, Livia alludeva la cucina.
Allora mi sono ridotto, per esempio, ogni tanto mia moglie, per pietà, mi fa un uovo fritto, io me la porto dove si è posto in compagnia. Cosa è successo? Con il passare del tempo, io più mi venivano voglia mangerecce e più le scaricavo su Montalbano, le facevo mangiare a lui. E negli ultimi tempi c'è una certa golosità in Montalbano. Però arrivato a un certo punto mi sono chiesto se era giusto che lui mangiasse io o no. E questo è un altro motivo di dialettica, diciamo così, col mio personaggio, che ce ne sono parecchi. Quindi nel romanzo credo che uscirà l'anno prossimo, Montalbano mangia assai meno di quanto ha mangiato, così si impara.
Ti ho incontrato molte volte nei corridoi della RAI, ma non ti ho mai visto la mensa RAI. Hai visto la mensa RAI a mangiare quella deliziosa polpetta di uomo?
No, ma senti, no, per serie, caro Bruno, la RAI di Roma è giocata fuori casa, mentre io ero preso in affitto a Roma, dove abitavo con moglie e figli di casa, che era due passi dalla RAI. Quindi se avevo 40 minuti di intervallo precipitavo a casa, mangiavo e tornavo. Ma nelle sedi Poli, Torino, Napoli, Milano mangiavo nella mensa. E devo dire che lì notavi le differenze da regione a regione, per esempio. A Napoli se il pane non era buono si scatenava un altro 48, insomma. Mentre da Milano lo reggevano via di questo passo. Le mense RAI, come credo tutte le mense aziendali, andrebbero sociologicamente analizzate, voi come pasto, voi come frequentatori, e le reazioni dei frequentatori di fronte al pasto, che sono diversissime.
È vero, mangiando la mense RAI di Torino, con dei colleghi torinesi non abbiamo mai finito un pasto senza che qualcuno non nominasse qualche brutta malattia. Non è proprio l'indole dei torinesi. Oppure parlare del collega che non aveva mai avuto niente, è sempre stato bene, la vita beveva il caffè, il tempo di posare la tartina nella vita. Oggi ci siamo, domani non ci siete più. Qui c'è, ecco, c'è sempre c'è una predilezione del nostro commissario, non trovano a mangiare da solo. O se mangia con qualcuno vuole mangiare in silenzio, un giorno finale, un romanzo in cui lo fanno mangiare per forza, se non so mai, io sono di quelli che mangiano in silenzio, io si trovo molto bene. E anche qui in questo romanzo c'è un momento di grande malinconia, no? Quando lui torna a casa dopo aver abbandonato il teatro. C'è una grande, un bellissimo momento prima che secondo me è di grande penetrazione psicologica, non c'entra niente con mangiare, che questa analisi molto profonda della sensazione di sollievo che ti prende quando una persona amata finalmente si toglie dalla scatola. Questo misto di dolore, di tristezza, però anche come dirà finalmente se ne va. Questa c'è una grande profondità di penetrazione, io la condivido molto.
No, perché insomma, parte il tempo parla di questo tipo di rapporti amorosi, no? Quindi via via che si passa da una specie di incollamento iniziale per cui non filtra neanche l'aria tra due persone che si amano, no? Poi comincia a passare un leggero venticello rinfrescante, però oggi c'è un po' di fresco, no? E poi avviene questo momento in cui nec te come nec sine te, insomma una cosa vecchia come il gruppo. Allora beh, si sta benissimo assieme, però ogni tanto respirare un po' da solo, circa mangiare da solo, secondo come viene concepito, che non è un peccato di gola per mangiare. Mangiare è un peccato della carne, contrariamente a quello che sostengono. Quindi a seconda, il piacere come sublime vizio solitario, ho il piacere come mangiare, come una copulazione, eccetera, questo è un problema di buona parte. Ma secondo delle scuole alle quali tutte si adegua, che si può fare, perché c'è un racconto bellissimo da Ghetti Ponte Belli. Quando un giorno, la vita è intensa di Ponte Belli, che è un romanzo straordinario, invito tutti a leggere se ormai è stato ripubblicato. Ponte Belli viene da un signore mandato a quel paese, vada a quel paese, allora lui ci va. Ma la stazione ci dia un biglietto per quel paese, glielo danno. Se ne è un viaggio interminabile, perché ogni volta che si affaccia al finestrino che il treno si ferma e dice: scusi, questo è quel paese? No, questo è questo paese. E allora va avanti. E quando sente uno che canta: questo è quello per me pare sono, allora scende. E sente questo paese straordinario, dove fare all'amore pubblicamente non è reato, non è niente, popola, non tocca. Ma quando gli viene fame, dice: scusi, dove ci potrei mangiare? Perché quello è proibito dalla legge, il mangiare. Quindi mangiare si mangia da solo, oppure si va in casa di tolleranza del mangiare, è tutto completamente rovesciato. Ecco, io penso che o si sceglie la perfezione, la persona con la quale mangiare, e non si può mangiare con una persona a casa. Io evito, per esempio, i vagoni di ristoranti, non sai che ti capita, capito? Ti capita l'americano che dice: io sai che zambaca, tu non sai che cos'è la zambaca, poi capisci che è la zambuca. Allora è meglio evitare. Prima hai detto che il medico ti ha proibito di mangiare e quindi tu non mangi niente. Da come ho visto come ti comportare la tavola al buffet, credo che il tuo medico sia in ferie.
No,
vorrei precisare che ho mangiato dopo mesi di astinenza, un pochino di insaccato, perché insaccati assolutamente niente. E allora io ho festeggiato mangiando una fettina di staccato, poi la caponatina, no, la caponatina non se la può mangiare, perché sono le melanzane fritte, ma allora non si campa più, allora che senso ha? Campo tutto, lo scrivo un romanzo in cui chi siamo, dove andiamo, che senso ha mangiare, perché viviamo, non è il mio stile. Thank you.